Dopo aver dato un'indicazione temporale, siamo intorno alle 2 del pomeriggio, i tre pellegrini si trovano sulla scala che porta alla settima cornice, l'ultima. Dante arde dal desiderio di sapere qualcosa, cioè di come le anime possano soffrire la fame e la sete. Ma per ora è incerto, cioè è trattenuto dal dire il suo dubbio, e quindi fa come il cicognino, è bellissima questa similitudine, che stende le ali per alzarsi in volo, ma poi ha paura di lasciare il nido. È molto delicata questa immagine. Al che Virgilio lo invita a parlare. Dante gli chiede appunto come mai le anime, pur non avendo bisogno di mangiare, soffrano la fame e la sete, e Virgilio si limita a proporgli due paragoni per così almeno capire in linea generale il fatto. Il primo si riferisce al mito di Meleagro, che al momento della nascita avrebbe dovuto vivere tanto quanto un tizzone gettato sul fuoco. La madre l'aveva tolto dal fuoco, ma poi per un litigio, per un cinghiale, eccetera, Meleagro aveva ucciso i fratelli della madre, e allora lei, indignata, ritrova il tizzone, lo getta sul fuoco e il povero Meleagro si consuma con quello. E questo è un esempio. Il secondo esempio è quello dello specchio, per far capire che il corpo, diciamo, fittizio riflette il corpo vero, quindi, o meglio, la sofferenza dell'anima. Siccome questi sono solo esempi, Virgilio chiede a Stazio di completare la spiegazione. La spiegazione si rivela molto complessa ed è legata alle scoperte, insomma, alle conoscenze del tempo. Quindi una prima parte Stazio spiega come nasce l'uomo, come si forma, e nella seconda che cosa succede all'uomo dopo la morte. Quindi la prima parte riguarda proprio la formazione dell'uomo nel grembo materno. Secondo la scienza di allora c'erano due tipi di sangue: il sangue destinato a percorrere le vene e ad alimentare il corpo, e poi c'era un sangue perfetto che è destinato al concepimento, e cioè capace di produrre membra umane. Questo sangue perfetto non è quindi assorbito dal corpo, rimane nel cuore, è quello che forma il seme, che unito al sangue materno, nel grembo materno, forma quello che noi chiamiamo l'embrione. Il seme paterno quindi comincia ad operare formando un coagulo che poi riceve dalla virtù generante tutte le potenze, gli organi dei sensi, quindi all'anima vegetativa formatasi con secondo natura il seme aggiunge le capacità dell'anima sensitiva. Una volta allora concepito l'essere umano e acquisite queste facoltà vegetative e sensitive, ecco il passaggio fondamentale, che non è più solo scientifico ma è teologico. Dio, in questo corpo che ha già queste capacità, infonde l'anima che Dio crea direttamente. Quindi nel feto l'anima razionale assorbe le virtù attive già esistenti, fonde in sé le tre, chiamiamole anime, le tre facoltà, la vegetativa, la sensitiva e la razionale. Questo è uno snodo fondamentale. Infatti Dante dice: apri alla verità che viene il petto, apri il petto alla verità che viene, non solo la mente ma anche il cuore, apri tutto te stesso a questa verità. E dice: quando il cervello si è articolato completamente, Dio, l'omotor primo, si volge lieto a lui. È bellissimo questo sguardo gentile, sorridente di Dio verso il corpo che la natura ha fatto. espira uno spirito nuovo, infonde uno spirito nuovo, pieno di virtù, che tira a sé tutto quanto di attivo ha già trovato, è già esistente, lo attira a sé e si fa un'unica anima che vive, sente e sé in sé rigira. È bello anche questa espressione che ha coscienza di se stessa. Quindi le tre anime, chiamiamole così, diventano un'unica anima immortale. Per chiarire questa meraviglia, dice, pensa al sole che scalda l'uva che si trasforma per questo in vino. Al momento della morte, l'anima intellettiva di origine divina si stacca dal corpo e le facoltà spirituali diventano più attive di prima. E l'anima caduta o sulla riva del Tevere, quindi ormai salva, o sulla riva dell'Acheronte, acquista coscienza del suo destino, giunta al luogo a lei assegnato, e forma un corpo aereo simile a quello precedente. Ecco allora perché questi corpi che lui ha visto possono ridere, piangere, soffrire, insomma mostrare tutti i sentimenti come fossero delle persone vere. Anche Stazio propone a Dante degli esempi, come l'arcobaleno compare nel cielo anche se, con i colori, anche se è inconsistente, e come la fiammella segue il fuoco dovunque si muova. È come fossero l'ombra del corpo che hanno lasciato sulla terra. E con questo termina, insomma, la spiegazione che ha questi momenti poetici nel presentare Dio come una persona che sorride felice dell'opera meravigliosa fatta dalla natura. Oppure anche con gli esempi tratti dalla vita reale, come l'arcobaleno o il fuoco o il cicognino. Eccoli ora giunti alla settima cornice, che vedono completamente invasa da un fuoco nel quale camminano i lussuriosi, che cantano un inno, Summe Deus Clemenzie, e tutte le volte che lo terminano recitano un esempio di virtù opposta a quella di cui stanno purificandosi, la castità. Il primo esempio è tratto, come al solito, da Maria, che all'angelo disse: "Non conosco uomo". Il secondo esempio è tratto invece dalla mitologia classica e ricorda Diana che cacciò dal bosco una ninfa che era stata sedotta da Giove, e infine i nomi di mogli e mariti che vissero la loro sessualità nel matrimonio e quindi in maniera fedele e onesta.